occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I hate you so much right now. Umiliata dal proprio uomo, Kelis consegnava tutta la sua rabbia a questo pezzo e la infilava in un ritornello che era poi anche un grido di battaglia, un invito a tutte le donne a tornare a urlare, a non tirarsi indietro nell'affermazione orgogliosissima di se stesse. Una canzone che era accompagnata anche da un video in cui Kelis percorreva la via di un quartiere residenziale accompagnata da decine di donne di diverse età, di diverse etnie, con i cartelli in mano che riportavano scritte di disdegno contro i propri uomini. I hate you so much right now, perché l'8 marzo è un giorno di festa, ma è anche un giorno di protesta, una protesta a cui si sono unite anche le donne della radio, le nostre colleghe, e quindi oggi non ascolterete le loro voci, non ascolterete le loro trasmissioni, e se volete ascoltare le loro voci, allora raggiungetele, unitevi a loro nelle manifestazioni che oggi si svolgono in Italia e nel mondo. Quindi, cari ascoltatori, una volta tanto scansatevi, perché il buongiorno di questa mattina va tutto alle ragazze, alle signore, alle bimbe, alle figlie, alle mamme, alle donne che ci stanno ascoltando. Insomma, buongiorno e buon 8 marzo a tutte voi. E a raccontare questo 8 marzo, così come lo raccontano i giornali, è paradossale, lo so, ma tocca a me, uno sporco lavoro, ma qualcuno lo doveva pur fare. Un 8 marzo che atterra sulle prime pagine in diverse forme, in diverse declinazioni. Ci sono giornali come La Stampa e come La Repubblica che utilizzano una sovracopertina, la donna del futuro, e quella della Stampa, l'Italia delle donne, e quella della Repubblica, con un collage un po' da figurine in cui c'è un po' di tutto, dalla Ferragni a Liliana Segre, dalla Schlein alla Meloni. E questo frame di Schlein e Meloni è quello a cui ricorrono molti quotidiani per rappresentare l'8 marzo attraverso la scorciatoia di un dualismo tutto politico. Poi ci sono i giornali della destra che invece dimenticano la Schlein e lo concentrano tutto sul corpo mistico della capa, con una Meloni che anche lei ha sofferto come donna, questo è Libero, la lezione di solidarietà della Meloni, questo è Il Giornale. Siccome a destra furoreggia ancora una certa cultura da Antico Testamento, Dio creò prima l'uomo e poi la donna, ma come dice un immortale aforisma, si fa sempre una bozza prima del capolavoro finale. Leggeremo tra poco gran parte della nostra rassegna stampa, oggi sarà dedicata all'8 marzo, ma non solo. Prima però i titoli del GR con Kelis ancora in sottofondo e il suo I Hate You So Much Right Now. Buon 8 marzo davvero a tutte quante. Lo ripete e lo ripete spesso il ritornello per chiarire meglio il concetto. Around the world, girls, è la risposta. Chi comanda il mondo? Le ragazze. Chi comanda questo fottuto mondo? Le ragazze. Chi comanda il mondo? Sempre le ragazze. Chi lo dice? Beyoncé alle 8:04, quando torniamo in onda in questo 8 marzo per la seconda parte del Demone del Tardi. E fatemelo dire con tutto il grande rispetto, con tutto l'affetto possibile, con tutta la stima del caso. Dovute a Fimiani, a Monti, a Guastafiero, però una tristezza infinita, una redazione di soli uomini. Ragazze, mi raccomando, tornate prima o poi, perché qui dentro sembra Hamlin dopo che è passato il pifferaio magico. È un niente che i maschi si mettono a fare le squadre del calcetto e finisce tutto in un disastro. Allora vi dicevo che questa mattina dedicheremo molto spazio al racconto attraverso i giornali di questo 8 marzo e vorrei partire da quello che scrive Giorgia Serughetti oggi nel editoriale sulla prima pagina di Domani, che lega il significato di questo 8 marzo a una parola, e la parola è vita, e racconta perché. Scrive Giorgia Serughetti: tra gli slogan che circolano nelle iniziative per l'8 marzo, uno sembra cogliere in modo particolare lo spirito, il dolore, la rabbia del presente. La lotta è per la vita, recita. In questa giornata internazionale della donna, che cade nel tempo della policrisi sanitaria, economica, climatica, bellica, la parola vita risuona da un punto all'altro del globo attraverso i confini. Se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo, si legge nell'appello alla mobilitazione. È un lessico, quello delle rivolte femminili, femministe, che chiama alla trasformazione radicale del presente, molto lontano dalle formule usurate delle politiche per le pari opportunità, che assumono un suono rituale in tanti eventi di questa giornata. Vita significa lottare contro la violenza sessista, razzista, omotransfobica, significa abbattere un regime delle frontiere che produce morte per terra e per mare, significa aver cura del futuro del pianeta e contrastare un sistema predatorio di sfruttamento delle risorse, significa giustizia sociale, welfare universale, redistribuzione della ricchezza, lavori e salari dignitosi, e significa diritto all'autodeterminazione contro autocrati di lungo corso e nuovi leader reazionari che negano alle donne le libertà fondamentali. Da qui viene la forza del grido donna, vita, libertà, nato dall'attivismo femminista in Kurdistan, che ha assunto un significato globale dopo l'uccisione della 22enne iraniana Mahsa Amini. In queste tre parole c'è il desiderio di una politica della vita che metta al centro il corpo femminile non come strumento riproduttivo, non come oggetto del potere politico e religioso, ma come ancoraggio di una soggettività libera. E c'è la consapevolezza che libertà resta una parola vuota se non è di tutte e tutti, se non include le donne e le minoranze sessuali, se non si sposa con l'uguaglianza radicandosi in condizioni giuste di esistenza. E poi chiude Giorgia Serughetti dicendo: il potere che opprime le donne manifesta in modo speciale l'orrore per la vita e le sue manifestazioni multiformi. Per questo donna, vita, libertà declinate al singolare e al plurale formano il vocabolario di una politica nuova, radicalmente avversa a ogni forma di dominio e alle sue trame di morte. E le forme di dominio e le sue trame sono quelle che poi troviamo declinate nel racconto di un 8 marzo che attraversa appunto i confini e che ci porta dall'Afghanistan all'Iran, all'Egitto e perché no agli Stati Uniti d'America, per poi tornare a casa. Partiamo con un racconto che è quello che Paola Peduzzi propone oggi sulla prima pagina del Foglio, ed è un racconto che è stato consegnato da una donna afghana alla Washington Post, e racconta così: stavo vivendo una nuova vita, ero felice, mi sentivo al sicuro dal mio primo marito, non pensavo che avrei dovuto nascondermi ancora. Questa donna ha 22 anni, 3 figli, cambia casa di continuo, manda la figlia più grande a comprare il pane perché ha paura di essere scoperta e denunciata se esce di casa. Come molte donne in Afghanistan, anche lei pensava che certe paure non le avrebbe più provate. Ha vissuto gran parte della sua vita in un paese molto conservatore ma non governato dai talebani. Era stata venduta dal patrigno a un uomo che aveva dovuto sposare a 13 anni. Lui la picchiava e l'aveva chiusa in casa, ma lei era riuscita a dimostrare in un tribunale gli abusi subiti e aveva ottenuto il divorzio unilaterale, quello in cui il marito non deve essere d'accordo, perché non è mai d'accordo un uomo che considera la moglie una sua proprietà. Era andata a vivere in città, si era risposata. La sua nuova vita era questa: un marito scelto da lei, i figli da crescere, piccoli lavoretti da sarta per contribuire alle spese della famiglia. Ora che questi divorzi unilaterali non sono più considerati conformi con la sharia imposta dal regime talebano, il secondo marito è scappato impaurito, ha mandato qualche soldo per un po', ma ora è scomparso. Lei rischia di essere accusata di adulterio, il suo primo marito la sta cercando, chiede ai vicini di allora e delle ultime case in cui ha abitato se sanno qualcosa di lei. minaccia, offre ricompense, li riminaccia. Lei sa che qualcuno prima o poi la denuncerà e quindi scappa. Ci sono migliaia di primi mariti afghani, scrive Paola Peduzzi, che stanno andando a riprendersi le mogli, che hanno avuto l'ardire di chiedere il divorzio. Perseguitano anche gli avvocati che hanno permesso a queste donne di liberarsi dalla violenza e dal controllo. Vogliono la restaurazione di un matrimonio di cui non gli frega nulla, solo per dimostrare che in Afghanistan ora vale la regola islamista e ancor di più la regola del più forte, cioè l'uomo. E l'8 marzo viene dedicato appunto alle donne afghane e alle donne iraniane. Oggi da due giornaliste del Corriere della Sera, Milena Gabanelli e Marta Serafini, Ayatollah e talebani, uomini che odiano le donne, questo 8 marzo dedicato appunto alle donne iraniane e afghane. Io non ho paura delle minacce di morte, sono loro che hanno paura, altrimenti non vorrebbero uccidere una piccola donna come me, scrive Shirin Ebadi, la prima donna musulmana a cui è stato assegnato nel 2003 il premio Nobel per la pace. Al grido di donna, vita e libertà, migliaia di ragazze e ragazzi scendono in piazza in ogni città dell'Iran da ormai più di 160 giorni. È il 16 settembre quando Mahsa Amini viene arrestata e poi picchiata a morte a Teheran perché non indossa il velo correttamente. Da allora, insieme alle proteste, è iniziata l'oscena contabilità di morte. Si tratta in molti casi di donne giovanissime, torturate e violentate prima di essere uccise dalla polizia morale. Secondo l'ONG per i diritti umani attivi in Iran, sono oltre 100 le manifestanti in carcere. Negli ultimi giorni, inoltre, sono stati segnalati casi di avvelenamento intenzionali su centinaia di bambine nelle scuole di Qom. Si sospetta si tratti di una pratica per scoraggiare l'istruzione femminile. Nonostante la repressione, nonostante la frequenza delle proteste sia diminuita, le manifestazioni continuano, le donne lottano contro un regime che esercita una doppia oppressione politica e di genere, e lo fanno strappandosi il velo ai funerali delle compagne uccise a rischio della loro stessa vita o tagliandosi i capelli, un gesto mutuato dall'usanza curda che vede le donne privarsi della loro femminilità in segno di lutto. I giovani non temono l'Ayatollah e di giovani in Iran ce ne sono tanti, l'età media è di 27 anni. Simbolo della repressione femminile è diventato l'obbligo di indossare il velo. In realtà si tratta solo di uno dei temi che si pone buona parte dei paesi dove la religione è utilizzata dai regimi teocratici per controllare la popolazione, soprattutto quella femminile. Nel caso dell'Islam è la Sharia il cardine su cui si fonda la discriminazione, strumento di controllo diretto, e la polizia morale, quella iraniana, ha acquisito notorietà internazionale, ma non è l'unica polizia religiosa islamica al mondo accusata di maltrattare i cittadini. E qui si fa, racconta il caso dell'Indonesia, ma anche dell'Egitto. In Egitto, scrivono Gabanelli e Serafini, non sono poche le ragazze arrestate o condannate al pagamento di multe per aver pubblicato immagini considerate sconvenienti sui social. Se da un lato il movimento femminista egiziano sembra fare grandi passi avanti con le giovani donne che inventano nuove forme di attivismo per attirare l'attenzione sulla violenza sessuale endemica che le affligge sia nelle case che in strada, nel 2021 il gabinetto egiziano ha approvato un disegno di legge sullo status personale che richiederebbe alle donne di ottenere il consenso di un tutore maschio per sposarsi, per registrare la nascita di un figlio o per viaggiare all'estero, un disegno di legge che dà anche la priorità ai padri in materia di affidamento dei figli. E poi appunto torniamo al caso dell'Afghanistan, e dell'Afghanistan scrive oggi anche Francesca Mannocchi sulla stampa, nel raccontare perché la parità resti lontana a prescindere dai confini. E scrive Mannocchi: il 6 marzo, mentre le giovani donne afghane vedevano tornare i colleghi uomini a lezione sui banchi universitari a loro preclusi, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, parlando alla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, ha detto che l'uguaglianza di genere sta svanendo sotto i nostri occhi. Parole dure, senza esitazioni, che fotografano le violazioni che in ogni parte del mondo hanno vanificato e stanno vanificando decenni di progressi. Il mondo è di nuovo a secoli di distanza dal raggiungimento dell'obiettivo di uguaglianza che si era dato, ha detto Gutierrez. Assistiamo a donne cancellate dalla vita pubblica, escluse dai programmi di aiuto, donne che vedono negati i diritti sessuali e riproduttivi, cita l'Afghanistan, il Sahel, evoca l'Iran il segretario generale Gutierrez, ma, scrive Mannocchi, dimentica di menzionare gli Stati Uniti, cioè il paese da cui arriva il maggior contributo finanziario alle Nazioni Unite, dove pure non esiste più un altro diritto delle donne, cioè il diritto nazionale all'aborto. E poi scrive Mannocchi, garantire l'accesso alla scuola non è solo un diritto, è un indicatore di sviluppo di una società. Per questo, dice la Banca Mondiale, raggiungere l'uguaglianza di genere è fondamentale per la lotta alla povertà e per il progresso delle comunità. L'istruzione femminile va oltre il diritto all'accesso scolastico. Permettere alle ragazze di studiare significa garantire la loro sicurezza, acquisire conoscenze per entrare nel mercato del lavoro, adattarsi al mondo che cambia, contribuire alla comunità e attraverso la comunità al mondo, lo dicono tutti gli indicatori. Impedire alle giovani donne di studiare non è solo una tragica violazione del diritto allo studio e la condanna all'immobilità di comunità intere. Secondo le stime dell'UNESCO sono 129 milioni le ragazze al mondo che frequentano la scuola, di cui 32 milioni in età scolare primaria e 97 milioni in età scolare secondaria. L'Afghanistan è solo il caso più noto, eclatante, di negazione di questo diritto, ma appunto, come racconta Mannocchi, l'atlante della negazione dei diritti e l'atlante delle disuguaglianze di genere non si ferma solamente all'Afghanistan, anzi un atlante molto molto largo. Chi ci riporta invece alla, come dire, alle latitudini di casa nostra, perché poi è facile raccontare l'Afghanistan e l'Iran, facile tra virgolette, si fa fatica a guardare invece vicino, e allora ci riporta vicino Linda Laura Sabbadini oggi sulle colonne di Repubblica, citando Virginia Woolf: le donne devono sempre ricordare chi sono e di che cosa sono capaci. La forza, il coraggio che le donne iraniane e ucraine hanno mostrato quest'anno sono un grande esempio, una spinta per tutte noi, scrive Sabbadini, a tornare protagoniste di battaglie collettive. I diritti delle donne diventano centrali nell'agenda politica del nostro paese. Rassicurazioni e promesse non bastano più, non se ne può più del pink washing, dello stanziamento da quattro soldi. Serve un'azione permanente di governo con investimenti veri, serve una battaglia contro gli stereotipi che condizionano l'educazione dei bambini. Necessitiamo di una strategia per l'occupazione femminile con stanziamenti seri. Per il 2010 l'Europa si era data l'obiettivo del 60% di tasso di occupazione femminile, noi siamo al 51,9%, non abbiamo fissato l'anno in cui raggiungerlo. L'Italia ha un deficit di personale sanitario, della scuola, dell'assistenza, della pubblica amministrazione, tutti i settori a maggioranza femminile. Colmiamolo, punto esclamativo, investiamo nell'imprenditoria femminile, ma non agli spiccioli del PNRR, e affrontiamo la questione della condivisione dei carichi familiari con una maggiore copertura salariale dei congedi parentali, portando a 3 mesi quello di paternità, con servizi educativi e di assistenza. Non possiamo considerare opzione donna una soluzione così penalizzante da poter essere fruita solo da ricche di famiglia o da donne costrette a farlo perché in condizioni disperate. Questo ed altro, scrive Linda Laura Sabbadini oggi sulle colonne di Repubblica. Abbiamo 10 minuti e quindi usciamo anche dal tema dell'8 marzo per toccare quello che oggi è uno degli argomenti di prima pagina, ovvero quanto riferito dal ministro Piantedosi ieri in Parlamento in relazione alla tragedia del naufragio di Cutro. Siete dei falsi, Piantedosi accusa la sinistra, questo è il titolo che fa Libero, la forma è quella del Fantabar e anche un po' come dire quella che userebbero i bambini, bugiardo bugiardone, tu della sinistra che dici che è colpa nostra, che non abbiamo fatto niente. Ma a riconnettere il tema dell'8 marzo a quello del naufragio, volendo, c'è la storia di un'altra donna che si chiama Torpekay Amarkel, che era la reporter in fuga da Kabul, che è morta morta su quella barca e morta in quel naufragio, con lei sono morti anche il marito e i due figli, e probabilmente, anzi quasi certamente possiamo dire i tre figli, perché la terza figlia di Torpecai a Markel risulta dispersa, ma non ci sono speranze di ritrovarla viva. Ed è una donna a scrivere per la stampa il catalogo di omissioni, inesattezze incertezze mostrate da Piantedosi nella ricostruzione fatta ieri in Parlamento. Un Piantedosi che scrive Annalisa Cuzzocrea sulle colonne della stampa: non risponde alla domanda più importante, perché la Guardia Costiera non è intervenuta sapendo che c'era un carico di migranti sulle coste calabresi con il Mare Forza 6, il ministro elude, confonde, cita cose inesatte, soprattutto interessato a indicare un unico colpevole per quanto accaduto, cioè gli scafisti, non il mancato soccorso, non le mancate politiche di accoglienza. E allora nella cronaca della fragilissima e omissiva difesa di Piantedosi, Cuzzocrea cita Frontex, che secondo Piantedosi non ha segnalato una situazione di distress a bordo, l'imbarcazione procedeva a velocità regolare, secondo il report citato da Piantedosi non appariva sovraccarica, non sbandava e quindi non era arrivata nessuna segnalazione di allarme o di richiesta di aiuto, ma dice Cuzzocrea, restiamo a quanto detto su Frontex, che non avrebbe segnalato un distress. Frontex ha detto: non sta a noi classificare un evento come search and rescue, secondo le leggi internazionali è responsabilità delle autorità nazionali. E a quel punto Piantedosi si lancia nel lungo elenco di soccorsi in mare fatti dal 22 ottobre 2022 al 27 febbraio 2023 dalle nostre autorità. Non dice però perché questa volta i soccorsi non sono scattati, si nasconde dietro quelli fatti in precedenza, racconta poi che le due motovedette uscite quella notte non sono riuscite ad avvicinarsi alla barca e sono tornate indietro per le cattive condizioni del mare, ma non spiega perché a quel punto non siano usciti i mezzi più possenti e adatti alla tempesta della Guardia Costiera, e soprattutto non si capisce perché, se la Guardia di Finanza ha registrato delle condizioni così difficili da dover rientrare, a nessuno sia venuto in mente che una barchetta in quelle condizioni di mare sarebbe quasi certamente naufragata. Soprattutto, dice ancora Cuzzocrea, non cita mai il report che l'aeronautica militare aveva inviato alle autorità con un bollettino che prevedeva dalle 18 del 25 febbraio alle 6 del mattino, dopo burrasche sullo Ionio settentrionale, mare molto mosso in aumento fino a forza 7. Non bastava questo per segnalare un distress, per usare il linguaggio anglo-burocratico del ministro. Non è forse vero che secondo il disciplinare SAR del 2020, perché scattino le operazioni di ricerca e soccorso, basta il riscontro oggettivo di situazioni di pericolo o anche dubbio o eventuale? Insomma, non è forse vero che non serve che qualcuno chiami e dica affoghiamo, perché la Guardia Costiera si muova a soccorrere un'imbarcazione che le è stata segnalata in una situazione di pericolo? A queste domande non polemiche, scrive Cuzzocrea, il ministro non ha dato risposta. Anzi, sembra dire il contrario. È essenziale chiarire che l'attivazione dell'intero sistema SAR non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Ma chi deve farla? Il Piano Nazionale di Ricerca e Soccorso è molto chiaro. Tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano a conoscenza notizie relative a una nave o una persona in pericolo in mare devono darne immediata comunicazione all'organizzazione SAR marittima. Non lo ha fatto il centro di coordinamento dopo la segnalazione di Frontex? Bene, doveva farlo la Guardia di Finanza, e invece il soccorso in mare non è scattato. E poi Piantedosi si lancia in un lungo elenco dei naufragi avvenuti in passato nel canale di Sicilia, come per dimostrare che alla fine queste cose succedono. Dice anche che nel 2016 ci furono 4.574 morti nel canale di Sicilia, quando ancora era attiva la missione Mare Nostrum, solo che Mare Nostrum non era più attiva dal 31 di ottobre del 2014, l'aveva sostituita l'operazione europea Triton condotta da Frontex. Da allora si diede molta più importanza al controllo delle frontiere che ai salvataggi. Non è cominciata con questo governo, Piantadosi su questo ha ragione, ma dovrebbe ricordarsi che ogni incarico porta con sé una responsabilità se qualcosa non ha funzionato nella catena di comando che non è stata in grado di impedire il naufragio. La responsabilità è in capo al Ministero dell'Interno, cioè a lui, e al Ministero dei Trasporti, da cui dipende la Guardia Costiera, cioè a Matteo Salvini. Quindi né l'uno né l'altro possono eludere l'unica vera domanda: perché la Guardia Costiera non è uscita in mare quella notte? Così analizza Cuzzo Crea oggi sulle colonne della Stampa. Ci sono molti argomenti riguardano gli esteri oggi sulle prime pagine. L'intelligence americana che ha scagionato i russi per quanto riguarda l'attentato al gasdotto Nord Stream, e che invece, scusate, il microfono se ne stava andando, ha attribuito la responsabilità dei sabotatori filoucraini. Ci sono le grandi proteste in Francia per la riforma delle pensioni. C'è naturalmente la Cina con le dichiarazioni tempestose del neo ministro degli esteri. Intanto, visto che abbiamo pochi minuti, volevo parlarvi invece di Israele. Israele rischia la guerra civile, è quanto troviamo scritto sulla prima pagina della Stampa, e a raccontare quello che sta succedendo in Israele, dove proseguono le proteste contro la riforma della giustizia di Benjamin Netanyahu. Oggi è David Grossman, intervistato sulle colonne di Repubblica da Francesca Cafferri, che chiede a David Grossman, grande scrittore israeliano e protagonista delle proteste, di spiegare le ragioni della protesta, e lui la racconta così: siamo preoccupati che ci venga imposto un nuovo sistema di poteri e che questo cambi l'idea stessa di giustizia in Israele, nonché aspetti importanti delle nostre vite. Se passerà la riforma, la Knesset avrà la possibilità di passare sopra alla Corte Suprema. Questo significa che la Corte non potrà più abrogare leggi promulgate dal Parlamento. Per farle un esempio, la Knesset potrà far passare, magari con un solo voto di scarto, leggi contro le minoranze, compresi gli arabi israeliani e i gay, e le entreranno in vigore senza la possibilità che vi sia alcun bilanciamento. Per rendere il tutto ancora più chiaro ai lettori italiani, voglio ricordare che l'equilibrio tra i poteri in Israele è molto delicato. Non c'è una costituzione scritta e c'è un solo ramo di Parlamento. Se questa legge passa, significa che chi controlla la Knesset controlla tutto. Io penso, e come me lo pensano centinaia di migliaia di persone, che un paese non possa funzionare in maniera democratica se c'è un solo centro che ha in mano tutto quanto il potere. Allora Francesca Cafferri chiede a David Grossman: perché è così importante per il governo far passare questa legge ora? E David Grossman risponde: Netanyahu guida una coalizione composta dagli elementi più estremisti e razzisti della storia di Israele, e solo grazie a loro che è al potere ed è loro ostaggio. La loro idea è creare un regime arbitrario mascherato da democrazia. E Francesca Cafferri gli dice: le sue parole evidenziano la spaccatura che da anni divide il suo paese. Da una parte ci sono i liberal, l'high tech e Tel Aviv, dall'altra gli ultraortodossi, le loro comunità chiuse, alcune parti di Gerusalemme, insomma due nazioni in una. E David Grossman dice: è questa la tragedia di Israele, siamo un paese spaccato a metà, ma le ultime manifestazioni mi danno speranza che qualcosa stia cambiando. C'è una maggioranza silenziosa che per anni è stata la colonna portante della società israeliana, pagava le tasse, serviva nell'esercito, ma non voleva essere coinvolta nella politica. Ora questa parte della società si sta svegliando e quello che vede non le piace. Parlo di ex militari, di persone che lavorano nell'high tech, di liberali moderati. Tutte queste persone hanno capito che se non difendono anche loro i principi basilari su cui è stato fondato Israele, il paese verrà preso in ostaggio da chi questi principi è pronto a cancellarli, e che il danno sarà per tutti. Anche se avevo altre cose da leggere, io devo necessariamente andare a chiudere questa puntata del Demone del Tardi, perché mancano 20 secondi o poco più. E chiudo frettolosamente perché mi spetta non tanto nel dare, come sempre avviene, la linea a Prisma a Lorenza Ghidini, perché oggi Lorenza Ghidini, insieme alle ragazze e alle donne della radio, come vi dicevamo, protesta e sciopera in questo 8 marzo. Ci saranno ampie fasce della programmazione, non solo condotte da donne, ma anche da colleghi che hanno ugualmente aderito allo sciopero, che non andranno in onda. E quindi, come vi dicevo in apertura, se volete ascoltare le loro voci, unitevi a loro, raggiungetele nelle manifestazioni che oggi, già questa mattina, si svolgono in Italia e nel mondo. Più comodo quelle in Italia che quelle nel mondo. Grazie a tutti per esserci stati, soprattutto grazie a voi ascoltatrici che ci avete ascoltato. Ancora una volta buon 8 marzo a tutte voi e buona giornata con questa programmazione oggi anomala ma importante nel suo significato di Radio Popolare.